Buonasera da Manuela Crepaz, porto volentieri i saluti dell'Associazione 4 Stagioni di Mer che ha organizzato Energetica 2010. Un plauso va a tutti, ma soprattutto a due persone, Laura Zampiero e Adriano Bettega, che hanno organizzato e coordinato i convegni che si sono susseguiti in questi 4 giorni. Le attività per le scuole, i tanti laboratori, vi ricordo quello di domenica prossima dedicato alla conoscenza e alla preparazione della soia, la mostra degli artigiani e costruttori, i giochi e la cena bioenergetica di domani sera. Energetica 2010 è una settimana di convegni e laboratori con iniziative per tutte le età, importanti appuntamenti di conoscenza per quanto riguarda il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile sono stati curati da esperti relatori e termineranno questa sera con Sergio Bancher, direttore azienda ambiente di Primiero, l'ingegner Silvio Pedrizzi, esperto di gestione dei rifiuti del Comune di Trento, e la dottoressa Carla Poli, titolare del Centro Riciclo di Vedelago, che ci illustreranno in che modo i rifiuti possano diventare una risorsa. Saranno 3 esperienze a confronto. Domani e domenica ancora i protagonisti di Energetica 2010, i bambini e i ragazzi. È fondamentale che crescano con la coscienza che Primiero vuole diventare una valle oil free zone, un ambito energicamente non dipendente dai combustibili fossili tradizionali, grazie all'impiego di energie prodotte con le risorse rinnovabili locali che permettano l'autosufficienza energetica. I temi trattati finora e che tratteremo questa sera ci danno molti spunti di approfondimento e riflessione personali e ci sottolineano che le valli di Primiero e Vanoi sono ambiti virtuosi grazie a lungimiranti scelte politiche di sviluppo sostenibile ed impiego di energie da fonte rinnovabile, ma molto c'è ancora da fare e da portare avanti con convinzione e, perché no, con orgoglio. Tutto questo implica delle rilevanti responsabilità da parte di tutti noi, responsabilità intese come abilità nel darci delle risposte concrete e fattive per la riduzione dei consumi energetici e renderci cittadini attivi, consapevoli e partecipi delle scelte della governance locale. Questo non solo per la nostra attuale qualità della vita, ma soprattutto per la responsabilità, appunto l'abilità responsabile che abbiamo nei confronti delle generazioni future, su cui si devono concentrare i nostri sforzi di sensibilizzazione su problematiche ormai diventate impellenti. Ciò implica che noi adulti dobbiamo essere consapevoli che abbiamo l'onere di lasciare alle generazioni future un mondo più salubre, salutare, sano e pulito, preservando le risorse energetiche territoriali, riducendo i consumi energetici e allo stesso tempo riuscire a garantire una migliore qualità della vita. Ecco allora l'idea di Energetica 2010 di coinvolgere i bambini in modo ludico, in modo creativo e divertente, grazie all'impegno di varie associazioni, per far sì che le buone pratiche siano per loro non più uno sforzo, ma una consuetudine ormai radicata. Un escursus sui laboratori di sabato e domenica che inizieranno alle 15 e invito tutti voi al passaparola. Laboratorio Insoliti Colori, a cura della Rete Trentina di Educazione Ambientale, dedicato alla preparazione di colori con elementi naturali e realizzazione di piccole opere d'arte con gli insoliti colori realizzati. Laboratorio Pensieri di Foglia, un atelier creativo per la realizzazione di originali foglie con materiali di recupero, a cura dell'associazione Tonadeghi Strighi. E poi le tantissime foglioline saranno usate per creare un albero un po' speciale. Ancora il laboratorio Letture dal Mondo, affascinanti storie dal mondo sui nostri amici alberi, raccolte e raccontate dall'associazione Trame e Terra. Il laboratorio Giochi Energetici, tantissimi giochi all'aperto per capire e ragionare sull'ambiente e sui nostri comportamenti in modo divertente, a cura dell'associazione Le 4 Stagioni. E la zona filmati energetici, area in cui sarà possibile visionare dei filmati a tema ambientale e poi poter riflettere. Importante il sabato pomeriggio e domenica sarà attivo lo spazio Tag & Smutter per tutti i bambini dai 0 ai 3 anni presso la mostra e il servizio è offerto dalle Tag & Smutter di Primiero. Bene, veniamo a noi per la trattazione dell'ultimo argomento di questa serie di convegni di Energetica 2010, ultimo in ordine di data ma non certo di importanza. Parleremo concretamente di modalità di riduzione dei rifiuti e loro riciclo, portando esperienze locali, trentine e extraprovinciali. I relatori tratteranno temi importanti non solo a livello generale e teorico, ma anche pratico, perché tutti noi siamo coinvolti direttamente in un primo smistamento di ciò che questa sera non viene chiamato rifiuto, ma risorsa. Infatti dobbiamo operare sinergicamente affinché i rifiuti non siano più da considerarsi come qualcosa da gettare, da nascondere o peggio da portare il più lontano possibile da noi, ma siano dei materiali che possano essere riportati ad una reimmissione nel ciclo produttivo. Dobbiamo considerare almeno 5 punti parlando di rifiuti. In primis ce ne sono troppi. Inoltre si deve diffondere la conoscenza di misure alla portata di aziende e di industrie che permettano di ridurre la quantità dei rifiuti. Si devono incentivare i consumatori a riflettere sulle conseguenze che le proprie scelte di consumo possano avere sull'ambiente. Inoltre si deve anche prolungare la vita dei prodotti, o attraverso il riciclo, ma anche la riparazione, cosa che ormai si usa sempre meno. Poi trovare semplici soluzioni per diminuire la quantità di rifiuti gettati. Ne aggiungo un altro: essere bravi a conoscere bene come smistare i rifiuti. Un laboratorio pratico è offerto da Energetica 2010, domani e domenica con il gioco della monnezza, un gioco sui rifiuti per grandi e piccini, per testare le nostre abilità e la nostra destrezza nel conferire in maniera corretta i rifiuti. Al vincitore verrà regalata una bicicletta realizzata con alluminio riciclato messa in palio da Azienda Ambiente di Primiero. Ecco, ingegner Pedrizzi, penso che possiamo annoverare tra le rinnovabili anche l'energia metabolica prodotta muscolarmente dalle persone quando si spostano in bici, anche a piedi, ma in questo caso abbiamo proprio qui in esposizione la bicicletta. Anche perché la bicicletta è allo stesso tempo stile di vita, efficienza energetica e conseguente risparmio. Ecco, un esempio concreto di riciclo utilizzabile. In ambito energetico lo scopo della comunità di valle attraverso le società del gruppo ACSM SPA è quello di incentivare gli interventi che portino all'ottimizzazione dello sfruttamento delle energie rinnovabili e delle risorse disponibili sul territorio, che permettano un autogoverno, in sostanza un'autonomia, un'autosufficienza del Primiero e del Vanoi. Un valore aggiunto spendibile anche a livello turistico, se ci pensate non è poco, considerando che la nostra valle vive di turismo ed è tra i più rinomati ambiti delle Dolomiti. Dolomiti che il 26 giugno 2009, l'anno scorso, a Siviglia sono state iscritte nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO come bene naturale. Per il nostro territorio diventare patrimonio dell'UNESCO significa dare concretamente corpo al concetto di sviluppo sostenibile e duraturo, in cui è centrale il rapporto tra ambiente, economia e società. Il patrimonio dell'UNESCO diventa così un'attrattiva importante e l'inserimento nel circuito del turismo consapevole e sostenibile è anche un'assunzione logicamente di responsabilità nei confronti di noi stessi e delle generazioni future. Ecco perché diventa sempre più rilevante che la popolazione locale sia costantemente aggiornata sugli sviluppi di questa attenta gestione e governo delle risorse territoriali per la produzione di energia pulita, mediante l'acqua per energia idroelettrica e in futuro per la produzione di idrogeno. Ed è bene sottolineare che il territorio di Primiero e Vanoi è largamente autosufficiente sotto il profilo energetico e l'energia idroelettrica proviene interamente da una risorsa rinnovabile locale, non l'acqua. Poi ci sarà il legno con il teleriscaldamento e la cogenerazione. A San Martino di Castrozza, per esempio, grazie all'impianto di teleriscaldamento sono stati eliminati quasi totalmente i consumi di gasolio per il riscaldamento degli edifici e si prevede che con l'allacciamento di tutti i comuni del Fondovalle si eviterà la combustione di 4,7 milioni di litri di petrolio all'anno. Ci sarà anche la possibilità appunto del riciclo del rifiuto umido e ne parleremo appunto questa sera con la dottoressa Silvestri. Ecco, prima di passare la parola ai nostri relatori, ai nostri ospiti, chiamo sul palco l'assessore d'architetto Luigi Boso, che ci porta il saluto della comunità di Valle, che appunto in primis porta avanti questo ambizioso progetto attraverso appunto ACSM. Buonasera, architetto.
Grazie. In realtà stasera mi trovo qui, faccio le veci di Cristiano Trotter, perché purtroppo ho avuto un impegno all'ultimo momento, vi porto i suoi saluti, probabilmente arriverà un po' più tardi perché ci teneva, anche vista la valenza dei due progetti che sono particolarmente significativi e la comunità di Valle ci crede parecchio. Due cose brevi perché non voglio annoiarvi, dopo lascio la parola ai relatori. Sapete che siamo in una fase in cui sicuramente bisognerà essere lungimiranti sulle scelte che andiamo a fare. E stasera parliamo del trattamento dei rifiuti in maniera efficace e poi il secondo progetto è il Motus, anche quello di fortissimo interesse. Ecco, le risorse non sono infinite, anche noi che siamo un territorio piccolo, ma comunque viviamo bene perché non possiamo lamentarci, prima o poi ci troveremo a scontrarci col fatto che dovremo centellinare l'energia, le risorse e quant'altro. Ecco perché la comunità, prima di tutto, vuole sostenere questi progetti con ACSM in primis, che è un partner anche tecnologico, anzi un partner, diciamo, che è il soggetto. Noi avvaliamo quello che viene fatto, ma l'importanza di tutto questo, per quel che riguarda la comunità, è il fatto di programmarlo. Cioè, verrà fatto più avanti un piano di comunità di Valle, sarà la prima volta che viene fatto, e ci tengo a dirlo tutti, un passaggio intermedio, come era una volta il vecchio piano del comprensorio, per cui c'è un ente che in qualche maniera si interfaccia tra i comuni e la provincia. Ecco che progetti di ampio respiro che coinvolgono tutti i comuni e tutto il territorio devono essere condivisi in maniera assoluta, in primis dalla popolazione e poi capiti anche dagli amministratori. Ecco, questo è un po', diciamo, la filosofia di quello che vorrà fare la comunità, quindi assolutamente appoggiare queste iniziative, però in qualche maniera tradurle anche verso i cittadini, proprio anche nell'etica di quello che dovrà essere nel prossimo futuro la gestione delle risorse, che lo sapete meglio di me, non sono infinite. Non voglio rubarvi altro tempo. Ascoltiamo con interesse quello che verrà detto adesso e grazie ancora.
Grazie. Ecco, allora lasciamo la parola alla dottoressa Silvia Silvestri, che è responsabile unità biomasse ed energie rinnovabili della Fondazione Edward Mach dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, e ci parlerà appunto della possibile valorizzazione delle biomasse nel Primiero Evanoi per la produzione principalmente del biogas.
Grazie alla coordinatrice, signora Crepaz, buonasera a tutti e grazie per l'invito a partecipare a questo incontro. Stiamo cercando di fare la presentazione. Dimostriamo subito le nostre capacità tecniche. Dunque, il tema che affrontiamo stasera riguarda le energie rinnovabili e in particolare una fonte di energie rinnovabili, che sono le biomasse. E inserite a tutti gli effetti e riconosciute come fonte rinnovabile di energia. Qui vediamo una definizione di biomassa che compare in una normativa, in una legge italiana. È una definizione ufficiale, abbastanza esaustiva, che definisce biomasse la parte biodegradabile, quindi tutti i rifiuti organici, naturali, gli scarti, i sottoprodotti di lavorazione sia dell'attività primaria, quindi dell'agricoltura, e sia sostanze animali e vegetali, come potete intravedere anche dalle immagini che ho riportato sotto la definizione, dalla silvicoltura, quindi dalla gestione del bosco e dalle risorse boschive, e dalle industrie connesse, quindi agroindustria, industria alimentare e così via, e anche la frazione organica, quindi anche i rifiuti organici di origine naturale, sostanza l'umido, quello che noi ormai in provincia di Trento abbiamo iniziato a raccogliere da alcuni anni in maniera differenziata, selezionare e separare, rientrano sempre in questa definizione di biomassa, quindi sostanze di origine naturale biodegradabili in maniera spontanea. Qui vediamo quali sono alcune delle categorie di biomasse conducibili alle fonti che abbiamo detto prima, quindi forestali, agricole e urbane, che sono utilizzabili a scopi energetici. Ovviamente le biomasse hanno caratteristiche diverse tra loro, quindi parliamo di biomassa legno, che è destinata a certi tipi di valorizzazione energetica, per esempio quelli che si stanno attuando in Pineo presso la l'ecocentrale del riscaldamento. Ci sono altre tecnologie che si stanno imponendo, quali la gassificazione, la pirolisi, a cui sono rivolte prevalentemente biomasse di origine legnosa per il momento. Ci sono altre biomasse simili al legno di fonte agricola, quindi scarti di potatura, di rinnovo degli impianti, di manutenzione, diciamo, delle superfici coltivate, scarti di lavorazione di produzioni agricole, ma anche colture che vengono destinate proprio per la finalità di essere poi avviate al recupero, alla produzione di energia, come colture energetiche di vario tipo, e poi anche colture arboree a ciclo breve cosiddette, che nell'arco di 5, 6, 7 anni di vita sviluppano una parte vegetativa in maniera abbastanza cospicua, e quindi del legno che può essere utilizzato senza compromettere la vita della pianta, che poi riprende la propria crescita. Queste sono biomasse a base di carbonio, di origine geologica, a degradazione molto lenta, che hanno altre proprietà, hanno un potere calorifico molto interessante, possono essere pretrattate, sminuzzate, sfibrate, essiccate, pellettate e così via, per essere idonee ai trattamenti di valorizzazione. Le biomasse che più ci interessano e che noi andremo a considerare stasera sono altre tipologie, in particolare biomasse cosiddette fermentescibili, biodegradabili, che hanno un indice di decomposizione piuttosto veloce, possono essere di origine vegetale ma anche di origine animale, in particolare quelle di origine animale sono molto ricche in nutrienti di azoto, fosforo e altre sostanze. E così anche la frazione organica dei fossili urbani, quindi sono sostanze a indice di biodegradabilità molto rapida, che si decompongono spontaneamente nell'ambiente naturale e che vengono avviate ai domi impianti di trattamento sia con l'obiettivo di smaltire in maniera corretta queste tipologie di scarti, sia negli ultimi anni anche per, laddove possibile, favorire una valorizzazione energetica, perché contengono un'energia che può essere recuperata. Nelle immagini sottostanti forse riuscite a vedere diverse tipologie di attività che producono biomasse di natura diversa, tipo l'allevamento zootecnico, quindi l'allevamento animale, scarti di potatura di vigneto, delle ballette di sarmenti di vite, impianti di trattamento delle biomasse, raccolta di scarti di potatura del frutteto. Arriviamo al territorio in cui ci troviamo stasera, in questa bellissima sala, che è quello del Pirineo dei Banovi. Lo conoscete molto meglio di me, siamo in un ambiente alpino, questo in realtà comuna abbastanza quasi tutto il territorio della provincia di Trento, no? Siamo una provincia che ha una grande superficie a bosco, una provincia, un territorio montano, una provincia piuttosto piccola tutto sommato, è un ambiente alpino con delle qualità che valorizzano e che lo rendono un patrimonio, no? È un bene prezioso da salvaguardare, da mantenere, di cui tutti andiamo orgogliosi. Un ambiente che presenta anche delle difficoltà, delle problematiche legate proprio alla conformazione territoriale, all'orografia, ai pochi spazi pianeggianti, diverse problematiche, anche di ordine ambientale. È un ambiente diciamo, dove l'agricoltura di montagna, in particolare in questo territorio, direi che si parla assolutamente di zootecnia, c'è una realtà di staglie di piccola media taglia, è un ambiente con un'elevata vocazione turistica come tutto il territorio della provincia di Trento, e quindi forzatamente le diverse attività economiche, le diverse realtà devono convivere, quindi l'agricoltura deve convivere con la vocazione turistica e viceversa. Quindi dobbiamo trovare, o si sta già facendo, delle modalità di convivenza, di condivisione e di mantenimento anche delle prerogative che caratterizzano questo tipo di ambiente. In questo territorio abbiamo, se entriamo nel merito, delle fonti energetiche a disposizione, la fonte primaria che è la fonte che è l'acqua, quindi enormi quantità di acqua e di energia che vengono prodotti dall'acqua, quindi una forte diciamo, propensione alla produzione di idroelettrico. In questo territorio nasce, e di questo ne va dato il merito alla comunità di Primiero, nasce un progetto ambizioso, penso 2-3 anni fa, che va sotto il nome di Oil Free Zone, di cui si è già accennato, e che ha tra i suoi obiettivi ambiziosi quello di sostituire le fonti di energia fossili, quindi combustibili fossili tradizionali, prevalentemente utilizzati oggigiorno, con fonti rinnovabili, di tendere verso questa situazione ideale. In tal senso andando incontro a quelle che sono le direttive europee, gli orientamenti della comunità europea ma anche internazionale, che ci impongono ad ogni livello, in ogni ambito territoriale ottimale, di promuovere, di stimolare, di incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili. E quindi in tal senso il Primiero è una realtà pioniera e pilota anche a livello del territorio della provincia di Trento. Tra, diciamo, oltre all'idroelettrico, tra le attività già in essere, abbiamo già citato l'impianto di riscaldamento a biomassa, il primo che è già in operativo da alcuni anni, il secondo è in fase di realizzazione a Transacqua. Immagino ci siano impianti di biomassa di piccola taglia, soprattutto caldaie domestiche, quindi per utilizzo a livello familiare, così come il solare termico piuttosto che il fotovoltaico che si stanno diffondendo e applicando un po' di più. E quindi le centrali biomasse utilizzano la biomassa a legno, quindi attraverso processi di combustione per la produzione di energia termica. Non ci sono né in Primiero né, a dire la verità, in altre realtà della provincia di Trento, tutt'oggi delle esperienze di utilizzo di biomasse di altra natura, quindi fermenti scibili, quindi biomasse di scarto e anche di rifiuto, per la valorizzazione energetica. Quindi siamo una provincia che deve ancora trovare la sua via, individuare delle soluzioni ottimali per il territorio in cui viviamo. Come vi ho già detto, le biomasse sono delle fonti rinnovabili e una delle proprietà molto importanti, lo dico spesso, delle biomasse e delle fonti rinnovabili è che devono essere prodotte e utilizzate localmente. Quindi si parla di quantità più piccole, però utilizzate nello stesso luogo dove vengono prodotte. Allora, parliamo di biomasse e in particolare, se avete visto dal titolo dell'intervento, di biomasse destinate o utilizzabili per la produzione di biogas, che poi vedremo che cos'è. E in questo grafico vedete alcuni esempi di biomasse, quindi partiamo dall'alto, scendendo verso il basso sulla scissa, dei reflui zootecnici, quindi qua bovini, suini, scarti di lavorazione dei prodotti caseari, e via via ci spostiamo verso altre tipologie di biomasse in parte agricole, come gli insilati di erba, di mais, che peraltro in questo territorio non si ritrovano. Troviamo gli scarti di cibo, vedete, con una potenzialità in termini di resa di biogas molto interessante, rispetto per esempio ai reflui, che sono più bassi nella scala delle rese energetiche. E via via per spostarci verso scarti della panificazione, oli grassi alimentari che hanno un potere energetico elevatissimo, scarti della panificazione e così via. Questo per farvi capire che le caratteristiche fisiche, chimiche e anche biologiche delle biomasse si ripercuotono sui processi di lavorazione e hanno rendimenti diversi a seconda della. Per questo alcune sono idonee, altre meno, per certi tipi di trattamento. Se ci caliamo nel Primiero, vedete da un'indagine che è stata condotta negli ultimi 2 mesi in maniera più puntuale su questo territorio, si desume in maniera abbastanza anche facile, forse direte voi, che abbiamo una buona produzione di reflui zootecnici proprio per la presenza della zootecnia, in quantità circa sui 16.000 tonnellate anno ricavate da un'indagine puntuale fatta su 30 aziende, che sono quelle di dimensioni maggiori, quindi quelle che hanno più di 10 capi indicativamente. Abbiamo circa 1.100 tonnellate anno di frazione umida che viene selezionata di buona qualità, mi dicono, che viene peraltro conferita fuori provincia come la maggior parte dell'umido prodotto in provincia di Trento, in quanto siamo una provincia che non ha ancora gli impianti per il trattamento della fossa, quindi siamo diventati molto bravi negli ultimi 6, 7, 8 anni nella raccolta differenziata, ormai è entrata nelle nostre abitudini quotidiane, ma non abbiamo gli impianti per il trattamento di queste frazioni che obbligatoriamente vanno separate dalle altre tipologie di rifiuti trattate in impianti idonei. E poi, come altra tipologia di biomassa presente sul territorio, proprio perché dobbiamo tener conto di quello che è disponibile localmente, ci sono dei sottoprodotti della lavorazione del latte, quindi in particolare del siero, vedete più di 3.000 tonnellate anno. In realtà questo è un sottoprodotto che attualmente ha una destinazione e un utilizzo, però potenzialmente presente sul territorio. E queste biomasse, dicevamo, possono essere avviate a diversi processi di lavorazione di tipo aerobico o anaerobico. Oggi parliamo di processi anaerobici, quindi processi di tipo biologico che avvengono in assenza di ossigeno, dove la sostanza organica presente in questi substrati viene degradata per mezzo di batteri, di gruppi di batteri e di popolazioni batteriche molto diverse tra loro e molto specializzate nelle varie fasi di questo processo di degradazione, che porta come prodotto, diciamo, del processo alla produzione di biogas e poi di un reflu, quindi digestato, quindi un prodotto a valle della digestione anaerobica. Questi sono i due prodotti principali. Il biogas ha un interesse per la produzione di energia, perché è costituito, come vedete dalla composizione, da metano, minimo un 50%, ma da un 60-65-70% di metano, da anidride carbonica per un 25-35%, sono valori medi ovviamente, e da piccole percentuali di altri gas, sono ossidi di carbonio, acido solfilico, idrogeno e altri composti presenti in quantità minima. E il biogas attualmente negli impianti di trattamento già realizzati, perché è una tecnologia consolidata quella della digestione anaerobica, non parliamo fino a questo momento di processi innovativi, quindi è una tecnologia consolidata, applicata, diffusa, che negli ultimi anni ha riscosso e sta riscuotendo un elevato interesse proprio per l'aspetto della valorizzazione energetica del biogas. Gli impieghi principali del biogas, dopo una pulizia dall'anidride carbonica, dall'acido solfilico e altri composti minori, gli impieghi più diffusi sono quelli o per la produzione di energia termica, quindi di calore, attraverso delle turbine, per esempio a gas, con un rendimento che vede dall'80-85%, o produzione di energia elettrica in motori alimentati a biogas, con un rendimento su 30-35 a seconda della potenza del motore e della potenza dell'impianto, o molto spesso si fa la cogenerazione, quindi si recupera il calore dei motori e oltre all'energia elettrica viene prodotta anche dell'energia termica. E questi sono gli utilizzi più diffusi, quindi generalmente negli impianti presente sempre un motore che utilizza e che brucia il biogas. Si stanno sviluppando a livello di ricerca, a livello livello di sperimentazione, a livello di applicazione diretta, quindi in realtà su scala reale, anche altri utilizzi innovativi del biogas. In particolare il biogas può essere sottoposto a dei processi di purificazione, quindi più spinti e più raffinati, diciamo, rispetto a una semplice pulizia dei composti principali, per ottenere il biometano, quindi un prodotto di purezza che può essere utilizzato o per l'alimentazione o come biocarburante, quindi per il trasporto dei veicoli, oppure potrebbe essere messo nella rete di illuminazione. Su questi due nuovi, diciamo, utilizzi, l'Unione Europea sta spingendo molto, sia con bandi di progetti a diverso livello, sia con iniziative di vario tipo, sia, e poi lo vedremo alla fine, con l'obiettivo di arrivare a produrre degli standard di qualità del metano uguali a livello europeo, quindi di uniformare la qualità di questi prodotti che attualmente da paese a paese membro sono spesso diversi, anche i requisiti richiesti sono diversi. Quindi il primo prodotto destinato all'utilizzo della produzione di energia e biogas, la digestione aerobica produce anche un prodotto solido o liquido, ma un prodotto a tutti gli effetti di avallo di questo processo, che è chiamato digestato o reflo della digestione aerobica. È un prodotto che ha le stesse proprietà di un fertilizzante, perché i nutrienti che sono contenuti nei liquami, nei rifiuti, nelle biomasse che alimentano il digestore rimangono, quindi non c'è un consumo di azoto e di fosfori, di elementi nutritivi nel corso del processo, e quindi questi composti che hanno un potere nutriente nel terreno, quindi per le piante, rimangono nel digestato. Il digestato subisce un processo di trasformazione, di omogeneizzazione rispetto alle matrici di partenza, quindi è più facilmente utilizzabile, distribuibile in campo, non ha più un impatto d'origine o d'origine rilevante, sicuramente molto diverso rispetto ai liquami o ai metani tal quali, freschi, diciamo, che vengono attualmente distribuiti in campo. È un prodotto, diciamo, dove ci sono semi infestanti o agenti disidrati, c'è un effetto dovuto al trattamento biologico di inattivazione, e consente una migliore efficienza agronomica, sia per le proprietà fisiche che vi dicevo prima, quindi una migliore omogeneità del prodotto a livello proprio fisico, sia perché rispetto alla gestione singola, penso per esempio al problema delle stalle di quando vedremo tra poco, e quindi alla necessità molto spesso di distribuire in campo, anche se dal punto di vista agronomico forse non è proprio il momento opportuno, il fatto di trattare questi reflui in un impianto centralizzato e quindi di avere anche dei serbatoi di stoccaggio del digestato consente delle applicazioni agronomiche nei momenti più in cui ce ne avrebbe bisogno per il terreno e per le colture. L'utilizzo prevalente o l'utilizzo del digestato quindi è l'agricoltura, proprio per le sue proprietà nutrienti e perché comunque se intercettiamo a monte i reflui o i rifiuti organici non facciamo la concimazione che dobbiamo fare con quel che esita l'impianto. Si può fare sia uno spandimento diretto, ci sono poi diverse tecniche e tecnologie anche di gestire la digestione aerobica ad umido, quindi avremo un digestato liquido, ci sono tecnologie cosiddette semi dry, quindi semi secche oppure secche destinate a diverse tipologie di rifiuti. Se, come in questo caso, la biomassa prevalente sono i reflui geotecnici, probabilmente nella maggior parte dei casi la tecnologia più indicata è quella di umido. Quindi il digestato sarà ancora un materiale umido con un elevato tasso di umidità che si può distribuire direttamente in agricoltura oppure può essere sottoposto a dei processi di separazione tra una frazione solida e liquida, e queste possono poi subire diversi trattamenti. Qui in questa immagine ho riportato un esempio di un impianto in Alto Adige. Ecco, l'Alto Adige è una provincia a noi vicina, presenta in realtà una situazione e una realtà di impianti di questo tipo molto variegata. Ci sono circa una trentina di impianti, alcuni aziendali, molti aziendali, ma sei di tipo consortile. Qui a titolo di esempio ho riportato due impianti che abbiamo visitato in primavera proprio con un gruppo di allevatori. Sono impianti che si trovano in Valposteria, in particolare questo di Perento, l'ho ritenuto interessante perché tutto sommato come dimensione, quindi come capacità e come potenzialità di trattamento, è abbastanza simile alla realtà del Primiero. Quindi l'impianto di Perento è gestito, è stato realizzato da una cooperativa di 45 soci che sono allevatori, che hanno in totale 250 uva, quindi unità bovine adulte e liquami e letami. Vedete, ho riportato anche le quantità giornaliere che vengono alimentate in questo impianto, quindi letami, liquami, poi glicerina, che è un attivatore, uno stimolatore a livello energetico. È un impianto parzialmente interrato, qui vedete nella prima immagine, quella in alto, questo piazzale che in realtà ospita al di sotto i due fermentatori circolari. Nella seconda immagine invece si vede il posto fermentatore dove viene stoccato e digestato, e questo cappello, diciamo, fa in parte da gasometro perché ancora viene prodotto del biogas. Il biogas in questo caso alimenta due motori da 190 kW per produrre energia elettrica e termica. Terento è un comune che ha una rete di teleriscaldamento e l'impianto ha collegato con 400 metri di rete, diciamo, le proprie strutture con la rete comunale di teleriscaldamento. In Italia non abbiamo esempi di impianti che producono biometano tutt'oggi. Ecco, il secondo esempio, sempre in Valposteria, è un impianto in realtà molto più consistente come dimensioni, molto più recente anche come carta di esercizio, è stato creato nel 2009. Qui vedete, abbiamo una cooperativa di 80 soci, 3.600 uva, quindi è 3 volte più quello precedente. In questo caso, vedete, oltre all'etame e liquami, si trattano anche altri scarti, tipo scarti di patate, di mele, del siero, quindi sempre di origine agricola e industriale. Anche in questo caso ci sono due fermentatori circolari e un post fermentatore e una vasca di stoccaggio, che dicevo prima è molto utile per dosare gli stabilimenti nei periodi migliori, di dimensioni considerevoli. Anche questo è un impianto dotato di due motori da 500 kW, quindi un impianto. La differenza tra questi due impianti, che penalizza quello di Tarento, è che questo, che è entrato in funzione nel 2009, usufruisce della tariffa omnicomprensiva dei 28 centesimi per kilowatt di energia elettrica, che è stata approvata e che è in vigore dal 2009, mentre invece l'impianto di Tarento usufruisce dei certificati verdi che in questo momento sono molto favorevoli. Torniamo al Primiero. Il progetto del Primiero, oltre a voler a concentrarsi come uno dei tasselli della Refrizone sul biogas, mira ad ottenere il biometano, quindi ad essere un esempio è un'esperienza innovativa non solo in ambito provinciale ma anche a livello nazionale. E fa un po' da anticipatore, faremo se riusciremo ad andare avanti con questo progetto, da anticipatore di quello che comunque, essendo all'interno dell'Europa, dovremo recepire e attuare nei prossimi anni. E il progetto biometano è uno dei casi, uno dei dimostratori che inserito nel progetto Terra, che è un progetto dedicato al mondo agricolo, che è stato confezionato da quattro enti, quindi oltre alla Fondazione MAC, di cui faccio parte io, la Fondazione congresso, avere il primo di presidente di ricerca territoriale, l'Università del Sud di Trento e il Centro di Ricerca Fiat, che sono stati stimolati dalla provincia di Trento ad elaborare un progetto rivolto alle aziende agricole e alle cooperative di agricoltori, visto che la cooperazione è una realtà molto, molto presente in provincia di Trento, perché siamo piccole come aziende singole, con l'obiettivo di introdurre ed applicare i sistemi di produzione e tecnologie per la produzione, per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. In questo senso il progetto Prioritario Primiero è un progetto pilota innovativo, unico nel caso considerato il progetto Terra, anche il più consistente, proprio perché ha l'obiettivo di realizzare un impianto centralizzato che serve alla comunità e dove si vuole mettere in atto tutta la filiera di produzione di biocombustibile, quindi dalle biomasse al trattamento, alla purificazione, al biometano, per arrivare, diciamo, ad ottemperare alle indicazioni dell'Unione Europea, che sono quelle di arrivare al 10% di biocombustibile entro il 2020. All'interno del progetto Terra ho significato anche come esempio di integrazione territoriale, proprio perché non è un impianto servizio di un'azienda o di una struttura unica, singola, ma a servizio di un territorio, e dove ci sarà anche un'integrazione di tecnologie. E poi l'aspetto importante, come è stato detto anche in apertura, la comunità di Valle vuole intensamente sia l'Eurizon sia il progetto di biogas, e quindi l'ha inserito nelle proprie linee di programmazione sottoscritte nel 2009 e che sono poi state inviate alla giunta provinciale. E tra gli obiettivi del progetto di unità vedete intervenire sulla gestione degli aiuti geotecnici, migliorandone un po' proprio l'aspetto gestionale e la sostenibilità, se possibile intercettare e dare soluzione al problema dei rifiuti organici che, come ho detto prima, sono un costo e devono essere esportati dal territorio, e utilizzare poi i prodotti energetici in ambito agricolo, quindi utilizzare il biometano sia per l'alimentazione di trattrici, una trattrice particolare che deve essere sviluppata dal centro di ricerca Fiat a supporto dell'agricoltura, ma anche per la mobilità pubblica. Quindi un approccio completamente innovativo, sia in termini di trattamento di biomasse, sia in termini di mobilità. Un approccio che riteniamo, ecco, anche come attività di studio, possa avere delle ricadute anche per il primiero dal punto di vista del territorio turistico, quindi costituire una sorta di attrazione, comunque una cosa nuova, che possa diventare anche un esempio ripetibile ed esportabile in altre realtà. Ecco, qui vedete rapidamente in questo schema quali sono i contenuti della proposta, che ho già in parte riassunto. Quindi si parte dalle biomasse disponibili localmente, che abbiamo bene o male già definito, che devono essere trattate in un impianto di biodigestione, quindi un impianto di anaerobico. Da qui il biogas esce, viene sottoposto a un processo di purificazione per andare ad alimentare poi una pompa di distribuzione di biometano. Il primiero, tra l'altro, è un territorio che non ha una rete di interazione, e anche in questo senso, intervenendo sul discorso mobilità, il biometano ha un significato ancora maggiore. Sull'altro fronte abbiamo la gestione del gessato, quindi attraverso l'utilizzo di mezzi dimostrativi alimentati di biometano, attraverso una gestione ottimale anche per via telematica, con controllo remoto e quant'altro, delle modalità, quantità e periodi di spandimento, in modo da gestire in maniera ottimale e dal punto di vista ambientale ed energetico migliore questo ambiente. perché questo progetto ambizioso si possa realizzare, ci sono, la via non è facile, non è pianeggiante, come sempre, no? E quindi ci sono delle verifiche e delle barriere che devono essere superate, sia di tipo normativo a livello nazionale, non tanto provinciale, per l'utilizzo del disestato, per l'utilizzo del metano, del biometano, come dicevamo prima, che non è ancora normato, e così via. Ecco, però ci sono diverse realtà, diverse regioni che comunque stanno lavorando in questo senso, e anche spingendo perché vengano introdotti dei meccanismi di incentivazione non solo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma anche per esempio per la produzione di biometano, perché ovviamente questo avrebbe, sarebbe da stimolo per il settore. Per darvi un'idea, dicevamo, il biometano verrebbe utilizzato in primiero per la sottrazione, quindi per alimentare dei veicoli, e poi avete degli esempi di diversi scenari A, B e C, ipotizzando di avere a disposizione 500 kg di biometano al giorno ottenuti dal trattamento di solidi fitotecnici. Ecco, qui vedete il numero di veicoli che siano i panda, i daily o i trattori che possono essere alimentati con queste quantità a disposizione. Un rapido flash su quel che è la situazione a livello europeo. Come vi dicevo, l'Italia in realtà è un po' in ritardo nel partire su questo filone della produzione di metano, che invece è una realtà in numerosi paesi. La Svizzera, abbiamo visitato anche degli impianti proprio con un gruppo di amministratori, di allevatori, presidente del caseificio all'inizio di quest'anno, in particolare l'impianto di Inguil e di Pratteln, dove si fa proprio la purificazione del biogas. In Germania è una realtà di biogas molto diffusa e consolidata, e dove si sta facendo per il biometano. L'Austria stessa cosa. La Svezia direi che è il paese a livello europeo che forse è partita da più tempo e dove il biometano è una realtà. Molti esempi, da Göteborg a Linköping, Stoccolma, qui vedete un esempio dei mezzi urbani per la raccolta dei rifiuti e altri veicoli pubblici, diciamo, sono alimentati al biometano. La Francia, questi sono dati che sono stati divulgati durante un seminario che si è tenuto a Bruxelles in ambito di un progetto BioGasMax, questo ve l'ho indicato sotto, che è un progetto europeo in fase di conclusione voluto dalla Commissione europea e che, come vi dicevo prima, sta lavorando anche alla proposta di uno standard europeo per metano e biometano. Vi dicevo, la città di Lille, nel nord della Francia, nel 2009 aveva 313 auto su 400 alimentate di biometano, e recentemente è stata inaugurata la stazione deposito degli auto vicino all'impianto di Lille, proprio per favorire questo passaggio. Nelle immagini vedete il reattore, in questo caso un reattore, un digestore orizzontale, a differenza di quelle delle immagini precedenti, in Svizzera, l'impianto di Inguil, che è un impianto di 60.000 tonnellate che tratta numerose tipologie di matrici, sia fitotecnici, sia fosfo, sia grassi, e che produce un biometano di dimensione rete in questo caso, anche se è prevista una parte per alimentare le pompe per i distributori di carburanti. Qui sotto invece vedete l'unità di purificazione, questo container grigio che all'interno contiene questo sistema di purificazione del biogas. Per darvi l'idea, concludo, dell'importanza di questa tematica, e come vi dicevo all'inizio, l'Unione Europea punta molto su questo tema, sul sviluppo del settore, e nel corso del 2010 con la CSM, con il centro di ricerca, con quello di energia, abbiamo partecipato, abbiamo presentato una proposta di progetto europeo su un bando di Intelligent Energy Europe, proprio sulla priorità dell'energia, proprio sull'iniezione del biogas sintetico o l'utilizzo come biocarburante. Del progetto Terra l'ho già accennato e quindi non ci torno. Iniziative parallele che stiamo seguendo con progetti a livello di fondazione, c'è un altro progetto sempre centrato sul biogas e sulla purificazione del biogas per alimentare il combustibile. Ecco, un progetto di ricerca che partirà il prossimo mese. Nelle foto potete vedere velocissimamente, insomma, qualcosa dei laboratori di cui siamo dotati, sia per fare dei test in piccola scala, sia un impianto pilota, in questo caso di sinonerabilità secco, per testare diverse tipologie matrici. Io mi fermo qui, sono disponibile ovviamente per le domande e spero di avervi incuriosito quantomeno, ecco, su questo tema. Grazie.
Silvia Silvestri, sicuramente ci ha incuriosito. Questo progetto, a mio parere, non è solo innovativo, ma è anche motivo di orgoglio per tutta la comunità di Primiero e del Vanoi. Questo ci illustra proprio come gli amministratori della comunità di Valle siano lungimiranti, perché Primiero sta proprio diventando un vero e proprio laboratorio, un ambito non solo pioniere, ma anche proprio pilota di sperimentazione. E energetica è un motivo anche di orgoglio, perché dà modo a tutta la popolazione di conoscere, grazie a interventi così interessanti e chiarificatori, le potenzialità che una piccola valle, anche di confine, riesce a dare. Invito, se ci sono domande, ad alzare la mano, altrimenti noi possiamo... Ecco, grazie. Ecco, magari ripeto per la radio. Il problema odori.
È quello che preoccupa normalmente maggiormente la popolazione.
Ma gli odori dell'impianto o gli odori?
Odori dell'impianto, cioè legati all'impianto.
Sì. E normalmente sono impianti che sono chiusi, quindi con le sezioni di lavorazione completamente chiuso e che possono essere dotati anche di sistemi di aspirazioni, di trattamento delle aree esauste per evitare questo problema a livello di pianti. Ci sono, voglio dire, gli accorgimenti, dei sistemi per evitare la dispersione all'esterno degli odori. Ovviamente, se parliamo di liquami, di etani o di rifiuti organici, non possiamo nasconderci che le biomasse hanno una problematica di odori, ma ci sono le tecniche e le soluzioni, i cosiddetti presidi ambientali che vengono messi in atto per contenere al massimo questo aspetto. Mentre invece gli odori a livello di digestato sono fortemente abbattuti proprio dal processo che avviene a carico delle matrici. Non so se la risposta è meglio esattamente.
Sì, sì, perché uno dei problemi è sempre la localizzazione di questi impianti, no?
Certo.
Mi sembra che sia uno dei problemi che esiste anche a Primiero. Allora, se in pratica il problema odori è eliminato, cioè può essere localizzato in qualsiasi parte.
Sì, teniamo presente che è un impianto di trattamento di biomasse.
No, il problema è se ci sono o non ci sono. Ecco, quello è il
Io dico che possono essere contenuti al massimo, ma non posso dirle che non ci sarà nessun odore, perché comunque neanche la realtà attuale è così, no? Voglio dire, quando ci sono gli spandimenti, le distribuzioni.
Io voglio dire soltanto che quando il MEA ha ospitato la prima discarica era motivo di scandalo, perché c'era la valle, diciamo il paese ha subito questa, certo, opera. Così come penso altre realtà comunali del Trentino che hanno ospitato l'inceneritore, vediamo anche quello che succede. succede in quelli. Dico che tutto questo è avvenuto per un motivo importantissimo, e se non ci fosse stato non so se saremmo arrivati a questo punto, perché credo che di fronte alla massa enorme, vediamo anche Napoli, di rifiuti, penso che la gente abbia l'ingegno e che debba studiare per forza la tecnologia, come smaltire o come utilizzare questi prodotti. Per cui io dico, al ritmo della velocità tecnologica con cui siamo arrivati adesso, io penso che anche la preoccupazione di cui parlava il dottore Mario sia facilmente superabile. Non ho dubbio su questo.
Comunque, sì, però ritengo corretto da parte dei cittadini ci sia una richiesta di attenzione, ecco, in questo senso.
Io volevo chiedere una cosa, il siero che viene usato, qui in Valle abbiamo un sacco di siero, ma l'Enea in Italia sta studiando la qualità e la potenzialità proprio di salute che il siero può dare alla popolazione. In Europa abbiamo una fabbrica solo in Austria, che producono appunto dei prodotti molto molto utili per la salute. Io mi chiedo, in una valle come il Pugliese, dove c'è una produzione molto elevata di siero, comunque abbiamo anche valli limitrofe che hanno lo stesso problema, non si potrebbe convertire una cosa così preziosa in un prodotto per la popolazione che non ha bisogno di grosse trasformazioni, che non ha bisogno di tanta energia per trasformare in qualcosa di più utile? E questo potrebbe anche portare lavoro e anche una qualificazione diversa per la valle, potrebbe essere un progetto parallelo a questo. Una cosa che ci sto pensando molto, anche perché appunto l'Enea sta studiando i suoi principi salutistici.
Certo. Quindi io posso dire solo questo, il siero è preso in considerazione per cercare di considerare tutte le biomasse disponibili in zona. In realtà il siero ovviamente ha una destinazione d'uso, come ho detto, quindi viene conferito a Trento, a uno stabilimento dove confluiscono tutti i sieri dei 23 caseifici della provincia di Trento, e lì vengono fatte delle lavorazioni, non so se per utilizzo farmaceutico, non so, perché non conosco la realtà da molto tempo. Di fatto, voglio dire, c'è una destinazione d'uso. Tuttavia è anche vero che è un sottoprodotto che dal punto di vista energetico, perché anche il caseificio è uno dei casi studi inseriti nel progetto Terra, dal punto di vista dell'energia, dei fabbisogni che questo tipo di lavorazione richiede e di come si può sopperire, no, con altre fonti. E per la conservazione del siero che viene trasportato ci sono comunque dei consumi energetici, che deve essere refrigerato, altrimenti acidifica, si degrada molto in fretta. Però sono valutazioni parallele. Ecco.
Dei rifiuti avremo modo di parlare anche domani. Oggi abbiamo trattato le biomasse, domani avremo altri tre relatori che ci parleranno di altri modi di rendere risorsa il rifiuto, che sappiamo ormai la nostra produzione è immensa. Lasciamo magari, allora, se non ci sono altre domande, avremo comunque modo poi a conclusione della serata di riprendere l'argomento. Al secondo relatore, l'ingegnere Alessandro Zorer, è direttore di CreateNet, ci parlerà di un altro innovativo progetto sponsorizzato ancora dalla comunità di Valle, il progetto Motus, un modello di mobilità ecologica ed innovativa, logicamente contestualizzato alla nostra valle, il Primiero e Vanoni. Motus è un progetto nazionale, vede coinvolte altre città, altre realtà, soprattutto città d'arte quali Milano, Roma, Firenze, Siena, Pisa. E cosa c'entra allora Primiero? Questo è un progetto pilota in Trentino, Primiero appunto come laboratorio, e non a caso, perché proprio l'iniziativa si propone di migliorare la gestione e la sostenibilità, l'ecocompatibilità, per cui mettendo al centro non solo noi valligiani ma anche i nostri ospiti, i turisti. È una valle a forte vocazione oltre zona, perciò è risultata la scelta ideale per la sperimentazione. I promotori sono il centro di ricerche Fiat, Telecom, Magneti Pirelli, il distretto tecnologico Trentino, appunto CreateNet, l'università e la provincia autonoma di Trento. Lascio la parola allora all'ingegnere Alessandro Zorer per la relazione di questo progetto, appunto Motus. Grazie.
Grazie, buonasera. Effettivamente cambiamo molto il contesto. Adesso parliamo di mobilità sostenibile. Ci sono però credo, due elementi che accomunano il fatto di due progetti. Il primo è un po' la composizione del consorzio. Anche qui c'è una composizione che vede coinvolti aziende, per esempio appunto Centro di Ricerca Fiat Magneti Pirelli qui sul territorio, il Cooperativa Agricola di Trentina e Centro di Ricerca, Università, in questo caso CreateNet o il Distretto Tecnologico Ambitec. E l'altro aspetto è appunto quello che nel momento in cui noi ci siamo trovati due anni fa a ragionare su questo progetto e a presentare una proposta congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico per un bando appunto Industria 2015, e abbiamo pensato dove localizzare, poi dove proporre una sperimentazione. Il fatto che qui fosse già questa visione della Free Zone, fosse già delle iniziative sinergiche a questa, ci ha convinti a proporre appunto il Primiero assieme a una composizione di sperimentazioni che altri partner in Italia hanno proposto su invece contesti molto differenti come le città della terra. Quindi questo è un po' il punto di partenza e la mia congiunzione con la presentazione precedente. Io cercherò di introdurre un po' in linee generali il concetto, cioè i concetti principali che riguardano la mobilità, in particolare la mobilità sostenibile. Ovviamente non sono un esperto di mobilità, mi occupo di tecnologie e telecomunicazioni, ma insomma, credo che questi ci siano poi utili per capire nello specifico cosa sta facendo, cosa vuole fare il progetto Motus, cosa diciamo fa di innovativo rispetto allo stato dell'arte anche a livello internazionale e poi in particolare che cosa stiamo progettando di fare di Primiero. Quindi innanzitutto il concetto di mobilità in generale ha a che fare con il movimento non solo di persone ma anche di merci ovviamente e attraverso infrastrutture e mezzi di trasporto. Dal nostro punto di vista, appunto, la cosa che rende in qualche modo stimolante anche affrontare il problema, ovviamente che la mobilità è un sistema complesso, è un sistema che richiede appunto di combinare infrastrutture di vario tipo, ferroviarie, aeroportuali, o magari in altri casi anche viarie, parcheggi e quant'altro, e ovviamente mezzi pubblici, privati e persone che circolano. Quindi, diciamo, governare questo sistema complesso richiede poi una serie di azioni che siano delle policy, delle politiche pubbliche, che siano delle infrastrutturazioni e degli strumenti di supporto che però nel complesso devono essere in grado appunto di governare questo processo, farlo evolvere soprattutto con strategie anche di medio e lungo termine. L'impatto però per noi che poi ci viviamo è ovviamente molto importante, quindi sicuramente il governo della mobilità ha a che fare poi con le condizioni di vita degli abitanti e anche la condizione, diciamo, la qualità dell'ambiente circostante. Quindi da questo punto di vista appunto l'orientamento della mobilità è sempre più verso la sostenibilità. E le problematiche ovviamente che sono indotte dalla mobilità, credo che ormai abbiamo sentito parlare almeno negli ultimi 2-3 anni in modo abbastanza costante, sempre più pressante, è che sono dovute prevalentemente al fatto che c'è una predominanza del traffico stradale, dell'utilizzo dei mezzi privati, che ovviamente incrementano poi il traffico, e ciò ha conseguenze sia dal punto di vista economico, sia sociale, sia poi ovviamente ambientale. Questo ha a che fare soprattutto con la congestione delle infrastrutture, disagi poi ovviamente per chi utilizza dei mezzi alternativi, aumento del rischio di incidentalità, inquinamento, consumo di rinnovabili, appunto come il carbone, e derivati e sottrazione comunque anche di suolo. Questo è ovviamente un trend che, visto, che è cresciuto negli anni e ci ha portato probabilmente anche in condizioni abbastanza difficili ambientali. Ora, tutto invece il fenomeno che in questi ultimi anni per l'ambientamento è un interesse crescente della mobilità sostenibile, ha a che fare con un utilizzo diciamo, più efficiente del territorio e delle risorse naturali, ovviamente, per garantire come in primis anche appunto il rispetto e l'integrità dell'ambiente. Questo ovviamente si basa anche qui su un sistema complesso, come dicevamo prima, si basa su una serie, su un insieme di strumenti che vanno opportunamente combinati. In particolare il trasporto pubblico, sia diciamo inteso come merci, ma anche come persone, ma anche di merci, e sistemi di intermodalità, e quindi lo scambio, di fatto consentire lo scambio dei vari mezzi e quindi anche appunto parcheggi di scambio, si è parlato molto anche in Trentino, e direzioni di slittamento, direzioni che consentono magari i flussi di traffico differenziato con diverse priorità, limitazioni di movimenti, ovviamente ad esempio nei centri urbani, le fenomeni anche un po' più innovativi come l'uso collettivo dell'automobile, che sia appunto car sharing, cioè gestito magari anche direttamente insomma, dagli utenti e che insomma, sfruttano in maniera più efficiente la risorsa autonomia, l'automobile appunto mettendosi poi d'accordo di fatto su un utilizzo condiviso, carpooling, appunto in questo caso anche magari con delle flotte che vengono messe a disposizione e che quindi consentono anche qui di ridurre poi di fatto il traffico automobilistico. E poi le altre forme ovviamente che sono anche in altri paesi europei molto più spinte, ma anche noi stiamo recuperando il terreno, soprattutto qui in Trentino, che sono appunto quelle del traffico lento, che consente ovviamente anche di incentivare l'utilizzo di del pedone, quindi non della piedi, da dove ovviamente le distanze sono lo consentono, oppure anche di zone ciclabili. Questo è soprattutto vero centri urbani. L'altro aspetto però altrettanto importante è una questione diciamo, educativa, di mentalità e quindi di vicinanza dell'utente finale rispetto alla problematica, di conoscenza di quelle che sono le alternative e di appunto, sensibilizzazione in generale. Ora, arrivando più a noi, avvicinandoci al progetto e alle competenze che anche noi mettiamo nel progetto, ci sono due aspetti che volevo evidenziare. Il primo è che appunto anche nel tempo attraverso la regolamentazione che è stata fatta, gli incentivi, i piani e quant'altro, si stanno introducendo delle forme organizzative che consentono di governare questo processo appunto in maniera integrata. Questo ad esempio attraverso i ruoli di mobility manager che a livello esattamente pubblico consente appunto di gestire dei servizi che tipicamente sono altrimenti gestiti in diversi settori, diversi diciamo, domini in maniera molto settoriale e chiusa, avendo una visione di insieme e potendo fare una strategia anche diciamo, complessiva rispetto appunto poi ai piani di mobilità che consentono di affrontare appunto queste problematiche con un'ottica più di medio e lungo termine. L'altro aspetto che è quello prevalentemente noi, è quello degli strumenti informatici di supporto, diciamo così. Dato che appunto la complessità è molto alta e le infrastrutture sono distribuite sul territorio, uno degli aspetti comunque importanti per poter gestire e governare questi processi sia in maniera diciamo in tempo reale per monitorare cosa sta succedendo e fare le azioni di conseguenza, sia invece appunto con un'ottica di pianificazione strategica e viene supportato questo attraverso gli strumenti che consentono appunto di tenere sotto controllo e di governare questi processi. I benefici appunto di tutte queste iniziative e della combinazione con questi strumenti sono ovviamente un miglioramento della situazione ambientale, quindi qualità dell'aria, acustico e ovviamente poi il fenomeno della serra, Questo ha un impatto chiaro sulla qualità della vita delle persone, ma anche il fatto che consente una riqualificazione anche in termini sociali del territorio, specialmente in aree molto urbanizzate. Come effetto collaterale, però credo interessante anche in un territorio come questo, c'è anche una, o ci può essere ovviamente, una qualificazione dell'offerta turistica che può in qualche modo avere un target specifico di utenti e di turisti che hanno a cuore, che sempre più hanno a cuore anche le tematiche ambientali, e possono trovare un territorio che appunto attua delle politiche a supporto della mobilità sostenibile, un'offerta combinata evidentemente anche con l'offerta insomma di per esempio di queste valli, che però viene valorizzata anche appunto dalla capacità di offrire delle soluzioni, delle iniziative insomma che vanno nell'ottica della mobilità sostenibile. E questo di fatto poi è anche uno degli obiettivi della questa iniziativa del Ministero del 2015, proprio con focus sulle città d'arte o comunque sui luoghi diciamo in cui ci fosse forte il flusso turistico. Ora, dicevo che uno degli aspetti su cui noi ci caratterizziamo, ovviamente il nostro interesse caratterizzato, è soprattutto quello delle tecnologie in generale, quindi dell'ICT. L'ICT per la mobilità ovviamente si declina in vario modo, tutti conoscono ovviamente attraverso i navigatori che cosa può l'utente finale, che beneficio può avere ovviamente per muoversi, avendo a disposizione uno strumento che consente di definire dei percorsi ovviamente migliori, migliore per essere inteso come il tempo, ridurre il tempo, piuttosto che sempre di più anche dando informazioni puntuali rispetto allo stato delle strade, piuttosto che rispetto a appunto congestione di traffico e quant'altro. Quindi un settore che credo sia molto noto è quello dell'infomobilità. Poi ci sono altri settori che hanno a che fare con le tecnologie per la mobilità, che hanno a che fare con la parte di comunicazione, quindi come di fatto i veicoli tra loro, piuttosto che i veicoli con infrastruttura stradale, sono in grado di scambiarsi dei dati che poi sono utili di fatto anche appunto all'elettromobilità. E tutti gli strumenti di supporto alle decisioni, ovviamente, come vedremo anche per il progetto, ci sono tipicamente una distinzione tra degli strumenti tecnologici che aiutano a tenere sotto controllo appunto le infrastrutture e dare magari informazioni anche appunto in tempo reale agli automobilisti, rispetto agli strumenti che hanno invece una valenza più per il decisore, quindi per effettuare, per fare delle analisi, analizzare appunto delle alternative, per esempio dove localizzare un parcheggio o qual è il beneficio di introdurre appunto delle forme di mobilità alternativa rispetto al traffico, per esempio su infrastrutture stradali. E questi tipicamente sono strumenti appunto di supporto alle decisioni e dell'analisi dei dati, che vengono ovviamente opportunamente tratti per questo contesto. Poi ci sono gli strumenti di monitoraggio e controllo del traffico, integrazione con le statistiche variabili, che adesso è anche sempre più presente, e gestione magari anche di flotte. Questi sono tutti ambiti, tutti ambiti in cui la tecnologia di fatto sta entrando appunto nel settore della mobilità e sta diventando sempre più presente, sempre più pervasiva anche in questo settore. Io ho qui preso un paio di esempi che si trovano anche sul web per capire un po' qual è il trend di introduzione appunto di queste tecnologie poi nella vita quotidiana, nella vita di comunque chi ha un computer, accede a internet e può utilizzare questi strumenti in maniera anche libera insomma per spostarsi semplicemente. Allora, se voi andate già su internet, anche per l'Italia, trovate molti strumenti che consentono di fatto di pianificare dei spostamenti e consentono tipicamente con l'infrastruttura stradale di capire quali sono i percorsi migliori rispetto al costo, rispetto al tempo, rispetto eccetera eccetera. Un trend importante da questo punto di vista però è anche quello appunto di combinare diverse infrastrutture, quindi non solo informazioni per l'automobilista che deve andare da un punto a un ma anche, per esempio, appunto, specialmente nelle città, informazioni per chi si vuole spostare e vuole avere diverse alternative, quindi può decidere di prendere il mezzo proprio, oppure può decidere in alternativa di prendere dei mezzi pubblici combinando il treno, la metropolitana, l'autobus, il tram, appunto tratti a piedi e quant'altro. Allora, questi strumenti cominciano appunto ad esserci, sono strumenti complessi, non solo perché tecnologicamente siano difficili da realizzare, ma anche questo, sono complessi perché da un punto di vista organizzativo richiedono di andare a raccogliere e integrare i dati che provengono da fonti molto diverse, da organizzazioni diverse, che tipicamente hanno una serie di barriere per poter, diciamo, non solo tecnologiche, appunto, per condividere questa tipologia di dati. Però laddove appunto la problematica viene affrontata in maniera integrata, sì, e si riesce ad affrontare le soluzioni che siano sia soluzioni tecnologiche ma anche soluzioni organizzative per dare le informazioni utili. Questo è un esempio di un, diciamo, pianificatore di spostamenti della città di Londra che consente anche qui di effettuare delle scelte in maniera molto ordinata, in maniera molto semplice, cioè sostanzialmente, cioè, mi è presentata la mappa della città, io ho la possibilità di selezionare due punti e poi mi vengono offerte tutta una serie di alternative per andare dal punto A al punto B, appunto, però con tutta una serie di mezzi che mi consentono di fare questo spostamento. Mi vengono presentate tutte queste alternative, dando poi anche delle informazioni rispetto al tempo necessario, al costo di fatto per prendere i vari mezzi e quant'altro. E ovviamente io posso poi andare a scegliere, diciamo, in maniera differenziata diversi tipi di mezzi e quant'altro. Comunque, in maniera immediata mi vengono offerte di fatto queste alternative su cui posso scegliere. Un esempio ancora più interessante di fatto, che è un esempio che è molto calzante rispetto a quello che stiamo facendo in Motus, è l'esempio invece della città di Brighton, sempre in Inghilterra, in cui si va verso appunto anche un'ottica di sostenibilità, cioè soprattutto si va verso delle informazioni che vengono date all'utente, che non sono semplicemente delle informazioni di tempo e di costo, ma sono anche delle informazioni appunto di consumo, di footprint, si dice, no, del carbon footprint, cioè di qual è il consumo di CO2 che viene fatto dalla scelta che viene poi probabilmente effettuata. Questo ovviamente consente soprattutto appunto di sensibilizzare l'utente prima che faccia questa scelta e di fargli capire che comunque sia ogni scelta quotidiana come questa ha a che fare poi con l'impatto che viene generato sull'ambiente. Quindi oltre, diciamo, simile al precedente, però vengono effettuate poi tutta una serie appunto di alternative di natura più, diciamo, sostenibile, e viene dato appunto anche una prima informazione anche se molto semplice, insomma non particolarmente sofisticata, di qual è l'impatto in termini di consumo di carbone della scelta che viene fatta dall'utente finale. Allora, questo, diciamo, è un po' il panorama generale. Adesso il progetto Motus. Il progetto Motus è partito da un'iniziativa appunto ministeriale. Il Ministero ha fatto diversi bandi prima nel 2008 e uno di questi era proprio focalizzato sulla mobilità sostenibile. In questo poi c'era un obiettivo specifico sullo spostamento di merci e di persone in città d'arte o comunque forte educazione turistica. Noi su questo abbiamo partecipato appunto con una compagine infantina abbastanza nutrita, un progetto comunque molto, molto grosso, con 25 partner, coordinato da Telecom Italia. E appunto i siti pilota, come vedete, sono per lo più città ovviamente tutte caratterizzate da, diciamo, una forte vocazione turistica, Milano forse meno delle altre, ma in particolare Milano è stata scelta per l'Expo del 2015, quindi ovviamente creerà un forte flussi diciamo ovviamente turistici, in particolare anche un forte impatto sulla mobilità. E l'obiettivo del progetto è comunque, diciamo, quello di migliorare la gestione, la sostenibilità e l'ecocompatibilità della mobilità, avendo come interesse quello di mettere il cittadino, comunque l'utente, di fatto al centro di un sistema in cui non ha tutta una serie di informazioni che consentono appunto di fare delle scelte che siano maggiormente ecocompatibili. Devo dire anche con orgoglio che rispetto a quello che vedete a sinistra, che è un po' come dire, tutto l'insieme del progetto, quello che è il focus dell'attività che viene fatta a Trento, appunto del Parco di Trento, è esattamente su quello che vedete in alto, poi i servizi di ecomobilità, quindi proprio il sistema che si occupa in particolare dell'ecomobilità. E in generale la piattaforma, appunto la piattaforma informatica, quello che è in grado di fare è consentire di pianificare gli interventi, quindi appunto lavorare a livello di policy, a livello di pianificazione strategica per valutare le varie alternative e capire quali sono gli interventi da fare sulla mobilità. Ripeto, si tratta di fare appunto banalmente chiudere alcune zone di centri storici piuttosto che fare dei parcheggi, piuttosto che fare intermodalità, piuttosto che introdurre delle flotte ecologiche, eccetera, ma fare le scelte in maniera consapevole, prevedendo il più possibile quali saranno le conseguenze e i benefici anche da un punto di vista appunto ambientale, avendo ovviamente delle valutazioni quantitative, non semplicemente qualitative. E dall'altra parte offrire anche all'utente finale, quindi cittadini e turisti, una partecipazione anche attiva alla pianificazione degli spostamenti. Questo significa ovviamente dare i dati tipicamente appunto di alternative disponibili, non solo però, anche avendo appunto profilando, cioè dando poi avendo delle informazioni che si arricchiscono nel tempo rispetto all'utente, consentire anche di avere cosiddetto un feedback, cioè di capire effettivamente quali sono i comportamenti degli utenti e di capire quindi qual è anche il beneficio di fatto di introdurre queste soluzioni, queste tecnologie, e quindi poi eventualmente andare a migliorare il sistema piuttosto che diciamo le scelte che vengono fatte o in funzione di come gli utenti orientano le loro scelte grazie appunto a questi sistemi. E quello che comunque in linea generale fanno questi sistemi è raccogliere una serie di dati, si vede un po' nel schema in basso, che significa appunto raccogliere dei veicoli dagli utenti stessi, dai parcheggi, dai sensori che sono presenti sulle strade, eccetera. Manipolare questi dati, quindi aggregarli, eccetera, eccetera, e poi dare degli strumenti appunto informatici che consentono appunto di fare delle strategie o di monitorare e dare poi delle informazioni agli utenti stessi. E, appunto, quello su cui ci focalizziamo in particolare a Trento è appunto la parte di ecomobilità e ha diversi aspetti. Da una parte la cosiddetta contabilità ambientale, e quindi capire come anche dal punto di vista delle metodologie questi strumenti possono essere inseriti, naturalmente in futuro sono certificati, inseriti anche in contesti più ampi di fatto di valutazione ambientale, e quindi poi anche capire delle metodologie che consentono di capire il beneficio. Dall'altra, quindi dal punto di vista tecnologico, avere un'analisi anche in tempo reale dei dati del fatto che vengono recepiti da tutti questi sensori, in modo di dare delle informazioni puntuali, aggiornata agli utenti stessi o anche qui chi tiene sotto controllo di fatto la mobilità. E dall'altro ovviamente anche quello di avere un monitoraggio in tempo reale, ma anche poi consentire una pianificazione più sul medio e lungo termine. E questo più o meno abbiamo già detto. Una cosa importante anche qui che questo strumento può fare è quello di incentivare appunto più ci sono delle forme di mobilità alternativa, più si introducono sul territorio, più gli strumenti di questo tipo consentono di avere una conoscenza di queste opportunità. Non solo per i residenti, magari più facilmente, magari nel tempo possono essere una conoscenza, ma soprattutto anche per chi turista viene qui e non è che ha tempo o modo di informarsi in maniera puntuale, se non appunto magari appunto, banalmente aprendoselo sul navigatore, sul cellulare, eccetera, eccetera. E consentire quindi anche questa intermodalità, per esempio la possibilità che un turista parcheggi, diciamo, venga incentivato a parcheggiare il proprio veicolo in un parcheggio comune e prendere poi le forme di mobilità alternativa, avendo appunto tutte queste informazioni in tempo reale integrate tra loro, oltre che appunto supporto, pianificazione in questo momento, in questo senso molto più sul medio lungo termine. Adesso non vorrei impiegare troppo con tecnicismi. Quello che volevo giusto inquadrare in questo schema è il fatto che questi sistemi informatici di fatto hanno poi tutta una serie di interazioni col territorio stesso. Vediamo un po' sopra di fatto i parametri, no? Che hanno poi impatto sulla mobilità, traffico, emissioni e quant'altro, quindi che hanno, diciamo, poi un feedback verso le infrastrutture. Diciamo, gli utenti stessi che vediamo sulla destra, che in qualche modo, diciamo, utilizzano, poi fruiscono di questi servizi o attraverso il veicolo o attraverso tipicamente dispositivi mobili come il cellulare, e però diciamo, sempre più, e quindi ovviamente il centro di ricerca Fiat ci guida da questo punto di vista, sempre più sul veicolo ci sono tutta una serie di informazioni che vengono raccolte, che possono essere utilizzate da questi sistemi, che riescono a capire qual è, diciamo, il profilo di guida, il profilo di utilizzo del mezzo di un, appunto, di guidatore, e quindi anche di dare suggerimenti un po' più intelligenti, proprio perché hanno a disposizione di informazione verso l'utente stesso. Un altro utente appunto importante è l'utente che fa la pianificazione, che quindi utilizza questi sistemi per poter valutare, appunto, come dicevo prima, le scelte alternative e quindi fare delle decisioni che siano più appunto ragionate e che abbiano più strumenti per essere validate. Quindi le categorie di attori che poi utilizzano questi sistemi sono di due tipi diversi: da una parte potremmo dire l'utente finale che si muove sul territorio e quindi ha la possibilità o di fare una pianifica del viaggio o di a priori oppure di ricevere delle informazioni in tempo reale per fare delle scelte appunto specifiche, e appunto integrando poi dei dispositivi mobili e cellulari o dei dispositivi a bordo veicolo, o dall'altra ha come utente i cosiddetti mobility manager, che potrebbe essere una singola persona fisica o diverse persone che però hanno un ruolo importante nella pianificazione strategica della mobilità, nella governance e nel definire delle politiche pubbliche che supportano appunto l'inserimento di strumenti di mobilità sostenibile o mobilità alternativa. Vi faccio giusto vedere alcuni esempi, anche qui vi spiego anche un po' da dove viene questa cosa, funziona giusto per capire un po'. Qui diciamo il progetto ovviamente non parte da zero, perché sennò ci metteremo parecchi anni per riuscire a portare in campo una piattaforma di questo tipo. L'obiettivo di questi progetti è partire da tecnologie stato dell'arte che sono a disposizione dei partner di questo progetto. Quindi in particolare appunto il centro di ricerca Fiat e diciamo Magneti Manelli ha già delle piattaforme che consentono di fare monitoraggio, come in questo caso, della mobilità, piuttosto che appunto di supportare la pianificazione. Quello che stiamo facendo e che faremo sul progetto è di tarare, di modificare questi strumenti per adattarli a un contesto che è quello dell'ecomobilità, in cui sia l'interazione e la raccolta di dati sul territorio, sia poi i tipi di logiche che vengono applicate sono un po' diverse, appunto introducono sempre di più i mezzi pubblici, introducono appunto i mezzi alternativi e ragionano anche molto sull'infrastruttura appunto che consentono l'intermodalità tra questi mezzi. Quindi quello che fa il progetto è soprattutto prendere queste tecnologie che sono fatte dell'arte e adattarle a questi contesti, portarle avanti anche in termini di innovazione appunto, e soprattutto poi integrarle con tutte le infrastrutture che permettono di raccogliere i dati e quindi di dare poi un'informazione utile a chi fa delle decisioni, che sia appunto l'utente che si muove o che sia il decisore che pianifica le strategie di mobilità sul territorio. Adesso l'ultima parte riguarda un po' appunto il contesto della sperimentazione sul primiero. Qui è ripetuto un po' chi sono gli attori in particolare per lo specifico. Ovviamente la scelta di venire qui, l'ho detto all'inizio, è perché sicuramente ci sono problematiche di fatto di natura di mobilità, cioè ovviamente avendo dei picchi di flusso di turismo, questo significa che porta comunque anche dei picchi di traffico, te lo sapete meglio di me, e ovviamente le alternative di mobilità non sono molte, nel senso di infrastruttura, nel senso di mezzi alternativi. Quindi è comunque, diciamo, anche se ripeto, rispetto a una città d'arte, una zona molto urbanizzata, un contesto molto diverso, è un contesto comunque altrettanto interessante perché in molti territori d'Italia è una problematica forte e comunque di fatto è una problematica che offre degli spunti anche dal nostro punto di vista molto interessanti per trovare le soluzioni. E un'altra cosa importante ovviamente appunto è le iniziative collaterali. Come dicevo prima, una piattaforma di questo tipo è utile nel momento in cui ci sono delle forme di mobilità alternativa. Noi quindi abbiamo visto come la strategia complessiva dell'Oltre Zone consente, per esempio, appunto con la produzione di biomasse, quindi l'introduzione di veicoli ecologici e con questa comunque attenzione alla sostenibilità, consente di avere un percorso di fatto comune in cui, mentre maturano queste tecnologie informatiche, maturano anche, come dire, sia la consapevolezza sia le altre iniziative a corollario che per noi sono fondamentali per poi dimostrare effettivamente il beneficio di questa piattaforma, perché se andassimo a mettere in un contesto in cui poi non ci sono forme di mobilità alternativa, le scelte che si possono dare possono essere belle, sofisticate quanto si vuole, ma insomma, se io devo prendere la macchina per andare là e basta, quindi ho poco da dire anche all'utente. Quindi di fatto un po' questa è stata la motivazione. Le strutture che sono ovviamente coinvolte sono diverse, perché diverse sono le competenze, anche se adesso stanno un po' andando a cambiare con le comunità di valle nel tempo, però ovviamente abbiamo delle strutture provinciali che sono quelle competenti in materia di controllo controllo dei trasporti e delle tecnologie di monitoraggio stradale. Abbiamo ovviamente la comunità di valle che è un forte ovviamente che consente anche a noi poi di accordarci di fatto con i vari comuni e di avere un interlocutore unico, anche questo è estremamente importante. La promozione turistica, perché ovviamente, come dicevo, questo non ha a che fare solo con la mobilità, ha a che fare anche con una caratterizzazione dell'offerta che vede anche la mobilità come un elemento importante, e a CSM perché è stato poi l'interlocutore anche principale che abbiamo avuto nei ragionamenti iniziali sul progetto, che è di nuovo l'interlocutore importante per noi per avere un punto d'accordo. In questo devo dire anche una cosa importante, che il distretto, appunto poi identificando in questo caso con Bruno Turra, il nostro referente, ci ha dato proprio una mano per tenere e raccordare le varie entità e consentirci di ragionare, soprattutto avendo qualcuno che qui riesce a raccogliere quelle che sono le problematiche, le opportunità di fatto sul territorio, e quindi dare valore al progetto stesso. I benefici che noi pensiamo questo possa portare al territorio sono visibilità, perché comunque è un progetto grosso. Non so, tagliando le problematiche del progetto, avendo a che fare con un ministero che insomma, dopo un anno e mezzo non ha ancora firmato il decreto, eccetera, eccetera, però al di là di quello, insomma, siamo ottimisti che nonostante il ministero riusciremo a portare avanti il progetto e a portarlo a compimento, però diciamo, sicuramente è un progetto grosso, potrebbe un partner molto importante, quindi questo riteniamo possa dare anche grande visibilità poi alla sperimentazione che facciamo in Trentino. Dal nostro punto di vista anche un buon test per portare avanti la collaborazione tra centri di ricerca e aziende, caratterizza comunque anche il territorio del Primiero sul tema dell'ecoturismo e dall'altra parte ci consente anche di cominciare, di consentire di integrare le problematiche di mobilità sostenibile con le strategie di MEMAS, di cui il Primiero già è stato in qualche modo attore, insomma, quindi è già certificato. E Cosa viceversa per noi è importante, anche per raggiungere questo obiettivo, cosa che devo dire via via nel tempo si sta realizzando, è ovviamente avere supporto, cioè il coinvolgimento dei locali, perché poi appunto se vogliamo dare un beneficio bisogna che questi attori si organizzino per consentire, per poter utilizzare questi strumenti, di fatto, avere comunque una regia, appunto come si è trovata, insomma, un gruppo locale che possa farci l'interfaccia quindi sul territorio e capire spunti, suggerimenti, via via nel tempo introdurre questo ruolo, questa idea del mobility manager che consente anche qui di fare un raccordo e avere una strategia complessiva sul territorio rispetto a queste problematiche e ovviamente appunto introdurre delle forme di mobilità alternative, questo ovviamente è estremamente importante. Introdurre nel tempo in modo tale che mentre vengono introdotte noi abbiamo la possibilità di agganciarle e di valorizzarle anche dal nostro punto di vista proprio perché diciamo, diamo informazioni puntuali su queste al chi deve circolare, chi deve fruire di queste forme di mobilità. Esempi di progetti ovviamente sinergici, in particolare su questo punto sul progetto Maiale, perché questo ci consente anche di avere più strumenti tecnologici con cui integrarci, e quindi infrastrutture di rete, di telecomunicazioni, diciamo più sensoristica sulla parte diciamo, che consente di fare il monitoraggio del flusso di traffico, flotte ovviamente, di nuovo sempre sul discorso appunto delle forme di mobilità alternativa, e i parcheggi che siano diciamo infrastrutturate anche da un punto di vista tecnologico per dare le informazioni utili magari a chi deve fruirne, insomma, e quindi la possibilità di sapere in anticipo se i parcheggi hanno diciamo delle disponibilità ovviamente consente di fare dei ragionamenti proprio anche in termini di utilizzare forme diverse di mobilità. Questi sono per noi infatti diciamo, il contesto che di fatto stiamo trovando in primiero e che ci consente, speriamo che poi nel tempo, di portare a compimento un progetto diciamo, di grandi dimensioni, per noi anche importante, ma dando un valore anche al territorio nel momento in cui poi si va a concretizzare, a finalizzare. Solo due secondi alla fine per dire che, come abbiamo già fatto in un altro incontro qualche mese fa, per quest'estate, noi abbiamo predisposto anche un questionario, appunto al signor Bruno, e che insomma adesso velocemente facciamo circolare chi è interessato a darci un po' di dati, questo ci aiuta di nuovo a raccogliere le informazioni che poi sono utili per definire un po' dei requisiti di contesto per meglio poi andare a strutturare il sistema, la piattaforma insomma e soprattutto il modo in cui poi verrà sperimentata sul territorio. Grazie.
Non solo. Bene, vi invito ancora, se volete fare domande, ad alzare la mano. Questi interventi di questi giorni sicuramente sono stati interessanti, spiegati in modo chiaro, esaustivo e esauriente, e ci fanno capire un punto fondamentale. Primiero, grazie alla comunità di valle, grazie alle strutture provinciali, sta proprio diventando una valle virtuosa. Abbiamo parlato di Primiero Laboratorio, Primiero Pilota. Ciò comporta da parte di noi valligiani, cittadini, una grande responsabilità, proprio nel senso di abilità di darci delle risposte, di essere coscienti che adesso abbiamo la possibilità di fare scelte etiche, ragionevoli e razionali, soprattutto nel risparmio energetico, scelte sulle energie rinnovabili che abbiamo avuto modo di parlare in questi giorni. Speriamo di essere pronti, è una grande sfida, sicuramente molto più facile sarà per le generazioni più giovani. Infatti Energetica fonda molto l'impegno per le scuole, con tutti i laboratori che si susseguono in questi giorni, soprattutto anche con un progetto del genere, Motus, prevedo che gli attori principali possano essere quelli che hanno maggiore dimestichezza con tutto quello che riguarda appunto le piattaforme su computer e quant'altro. Io ringrazio i nostri ospiti, i nostri relatori, ringrazio ancora la comunità di Valle, azienda, la CSM di Primiero per aver scelto questi relatori. Non avete proprio domande? Ecco, approfittiamo di queste occasioni, altrimenti poi so che voi vi fermerete ancora 5 minuti solitamente, le domande poi vengono magari privatamente. Da domani entriamo anche nel clou della mostra dedicata all'energetica. Gli artigiani apriranno i loro stand, sarà possibile visitare tutte le attività che si svolgono qui a Primiera nel campo dell'artigianato. Gli orari saranno domani dalle 5 alle 10, poi sabato dalle 3 alle 10 e domenica dalle 9.30 alle 19. Ci saranno anche il Parco Naturale Parigheggio, Parco di San Martino, il Centro Professionale Enel di Primiero, l'Associazione Pescatori, alcuni anche espositori di prodotti bio, per cui invito tutti a partecipare. Ci sono ancora dei laboratori. E a nome dell'organizzazione vi invito soprattutto, vedo Laura che mi fa cenno, alla cena che si terrà sabato, anche questa propria volta a conoscere delle possibilità maggiori, soprattutto per il nostro benessere attraverso la cucina, questa cena dedicata appunto alla soia. E avremo modo anche di stare insieme, ci sarà musica, per cui non sarà solo una mostra dedicata allo studio, alla conoscenza, ma anche al divertimento. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi ricordo anche che queste presentazioni, questi convegni è possibile riascoltarli su Radio Primiero, intanto in questi giorni, questa sera alle 8:30 vengono riproposte. E poi anche ci sono delle interviste, ancora questo per domani, per cui ai protagonisti di domani, che sono Sergio Banchetta, direttore dell'azienda Ambiente, Silvio Pedrizzi, che lavora al comune di Trento, si occupa di rifiuti, domani verrà quale esperto nella gestione dei rifiuti, e Carla Poli del centro riciclo di Vedelago. Alle 7:35, alle 10, alle 12, alle 16 e alle 19 Radio Primiero trasmetterà un'anteprima delle relazioni di domani sera. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie ancora a voi di essere stati con noi. Grazie.